Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In principio era il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In Lui era la vita e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno vinta. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui. Eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne tra i suoi e i suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto, ha dato il potere di diventare figli di Dio. A quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. È parola del Signore. Ecco, il giorno di Natale è un giorno in cui bisognerebbe fare chissà quale grande omelia, quale grande discorso. E allora facilmente si cade nella retorica, si cade nel panegirico. E invece questa è una giornata nella quale dovremmo cercare di recuperare qualcosa per noi. Ieri si rifletteva un poco su questa omelia da dover tenere a voi, perché l'omelia non è come una lezione, l'omelia non è come un discorso su cose che si sanno, l'omelia è un rischio, perché io dovrei cercare di passarvi qualcosa che io non possiedo, cercare di trasmettervi qualcosa che forse nemmeno io ho capito. E avere fiducia che anche al di là delle mie parole a voi giunga una verità, giunga una forza, una sostanza di vita. Questo è il rischio di fare l'omelia. E allora noi che siamo tutti piccoli uomini, molto spesso invece di cercare di far leva sulla nostra fede, che è piccola e povera come quella di tutti gli uomini, ci affidiamo alla letteratura e si fa una bella predica con parole bellissime, con concetti stupendi, casomai un po' anche emozionali, in modo tale da ricordare delle cose che vi fanno fremere un po', e alla fine dice che bella predica che ha fatto. E che io non ve la so fare questa predica. Ieri riflettevo proprio a vedere che cosa potevo ricavare io da questa giornata, che cosa potevo suggerire a voi di ricavare da questa giornata, anche perché mi rendevo conto di un fatto, guardate, cioè forse quando eravamo, io ero bambino, ero ragazzo, tanti e tanti anni fa, avevamo la sensazione, non era nemmeno esatto, ma avevamo la sensazione che il mondo fosse un po' più stabile. Cioè vivevamo un po' in una situazione che ci sembrava normale, forse perché non c'era la radio, la televisione, quindi non sapevamo tanti guai che stanno nel mondo, se avesse in quel momento stavi in pace non era successo niente di strano, e arrivavamo alla notte di Natale e veniva naturale fare l'augurio, auguri che andavano meglio, buon anno, buon Natale, buon Natale, buon Natale. Ma io mi dicevo ieri sera, in questo mondo per cui siamo, come devo dire, fucilati ogni giorno con un telegiornale, proprio fucilati perché ci ammazzano con le notizie che stanno dentro, fare l'augurio, ma che senso tiene? Che significa? Che vi devo augurare? Cosa che non sappiamo nemmeno noi, sembra che diventa solo una fantasia, perché purtroppo l'esperienza di un anno intero ci ha insegnato che a ogni fa gli auguri, i guai vengono uno dopo l'altro, le difficoltà vengono uno dopo l'altro, e quindi viene una specie di fibrillazione in cui noi stiamo vivendo. E pensavo, in questa fibrillazione, se dobbiamo celebrare il Natale, proviamo a ricavarci un po' di pace da dentro, proviamo per un attimo a trovare un poco di serenità nel nostro cuore. lasciamo stare il mondo migliore, aggiustiamo, facciamo, superiamo la crisi, andiamo avanti, eccetera. Cerchiamo di superare tutte le difficoltà della nostra esistenza. E allora volevo suggerirvi di vivere questa, in questo momento, vivere la nostra liturgia in una maniera un poco più densa, perché purtroppo la messa un poco alla volta è diventata solo una ritualità, ed è diventata una ritualità che la facciamo noi preti, perché siamo anche un poco colonialisti noi preti, cioè ci impossessiamo di tutto, e quindi tutte le frasi le diciamo noi, tutte le azioni le facciamo noi, tutto facciamo voi, e voi state là come al San Carlo, come al teatro, è stato a guardare me che faccio il primo attore qua sopra. No, cerchiamo invece questa messa che stiamo celebrando insieme, cerchiamo di vivercela un poco proprio nello spirito del Natale, perché qualcosa deve pur nascere. Natale significa buona nascita, ma nascita di che? Se io dico a voi buon Natale, Natale significa nascita. Se provassimo a dire buona nascita, e voi dice scusate, ma che nasce? Questa è la domanda che ci dovremmo fare. Ma oggi che nasce? Che nasce in me, che nasce in voi. Noi di fronte a tutto questo mondo fibrillante abbiamo forse una marcia in più e dovremmo saperla sfruttare. Ecco perché per un anno intero si predica come arrivare a Natale, si predica come avere questa marcia in più da utilizzare nella vita, perché la vita è uguale a tutti quanti qua soffriamo, viviamo, speriamo, andiamo avanti eccetera, però noi abbiamo una marcia in più, sappiamo che tutti i parti sono in un certo senso dolorosi, oggi stanno le anestesie, diavolerie varie, ma il parto è un momento della notte di doglie, come si suol dire, cioè il momento nel quale c'è un che di doloroso che viene però confrontato con qualcosa di splendido se la donna desidera il suo figlio, cioè quella che fra poco lo terrà fra le braccia, cioè sarà figlio suo. E allora noi teniamo qualcosa in più. Noi sappiamo che il parto che noi ora faremo, questa è una sala parto in sostanza, fra poco io devo partorire Nostro Signore sull'altare. Rifletteteci bene, guardate, perché noi lo perdiamo questa ricchezza. Voi mi porterete questo pane e questo vino. Fatelo questa volta veramente con attenzione profonda, ognuno di voi. In questo pane e in questo vino ci stanno le vostre speranze, i vostri dolori, le vostre gioie, i vostri desideri, c'è tutta la vostra vita qua dentro. E io dirò, manda Signore il tuo spirito per rendere queste cose figlio tuo. In quel momento si verifica tutto il mistero che è annunciato nel Vangelo. E in questo momento il Natale lo facciamo, ma non là, lo facciamo qua sopra. Questo è il Cristo che nasce, e nasce come figlio vostro, come figlio mio e come figlio di Dio. Questo è il mistero della nostra fede, vedete? Allora se noi riusciamo a viverlo questo mistero, cominciamo a tornare a casa nostra con una ricchezza nuova, una ricchezza che investe i celibi e gli sposati, i vecchi e i giovani. Ognuno di noi torna a casa sua con una nuova paternità, con una nuova maternità. Voi avete i vostri figli, ma tornate con un altro figlio. Voi non avete figli e tornate con un figlio. Questa è la messa, questo è il Natale, questa è la nascita. Buona nascita o buon Natale significa allora accettatela questa paternità, accettatela questa maternità. Non facciamo che qui si svolge un rito, giochiamo come i bambini a fare la cucinella, prendiamo il pane, il vino, ci mettiamo là sopra, poi ce lo mangiamo. No, no, questo è sala parto. Ecco perché dice l'Apocalisse cadde un grande silenzio nel cielo, per indicare a un certo momento che si verifica un fatto inaudito, cioè la presenza di Dio in mezzo a noi. Qua forse tenere sempre là sopra il tabernacolo con le cose dentro, forse tenere troppi santi in circolazione, non viviamo più questa gioia della paternità e della maternità. Ecco Natale. Allora quando arriviamo oggi in questa giornata, io vi dico, non perdete la gioia di sentirvi padre di Dio, madre di Dio, perché questa è la nostra fede. E questa potete, tornando alla vostra casa, tornando nei vostri luoghi di lavoro, se sentite questa paternità, scoprirete che gli altri uomini della terra sono fratelli di questo nuovo figlio, e quindi li tratterete con maggiore pace. pace, e porterete il Natale in quella casa, in quel luogo dove voi lavorate. E allora tutti i nostri continui parti della vita, per cui partoriamo ogni giorno attività, lavoro, dolcezze, tristezze, speranze, questi parti che molto spesso sono distoci, sono difficili, cominceranno a diventare dolci, perché questo è un parto dolce, vedete? È un dolce parto, non soffre nessuno. Voi portate, io chiamo, la presenza di Dio sta nel mondo. Ecco, questa è la marcia in più di noi cristiani, quella di capire che si può essere mediocri nella vita, si può vivere una vita di mediocrità. E che fai? Cioè, la mattina preparo, come dice Natale, a casa Cupiello la zuppa di latte, o più tardi vado a preparare a fare la spesa, poi vado fuori a lavorare, poi vado a fare questo, e partoriamo vita continuamente. Però tutto questo ha un valore infinito ormai, perché in tutto questo partorire noi partoriamo il Cristo, noi partoriamo Dio nel mondo. Questa è la vita del cristiano, vedete, altre che tutte le lamentazioni che facciamo nelle chiese, tutte le cose, tutte le chiacchiere che diciamo, no, è una vita mediocre. La bellezza del cristiano è che riesce ad avere un'enorme grandezza nella mediocrità. Che vi aspettate di fare? Gli eroi? Allora noi vediamo queste vite dei santi, quanto sono false le vite dei santi che leggiamo. In questa gente sembra dei titani che facevano... Non è vero niente, guardate. Un bambino quando nasce comunica il Cristo, sapete come? Respirando. Se no che non è figlio di Dio quello lì. Una persona che ha avuto disturbi mentali, che non riesce più a fare, credete che non è un cristiano? E come lo fa? Forse solamente con le sue funzioni organiche, più di questo non sa fare. E allora ecco la forza, la marcia diversa che abbiamo noi rispetto al mondo. Noi siamo capaci di poter far diventare divino il gesto più mediocre della nostra vita. Allora io dico sempre, sono grato al mio maestro di spirito, il quale mi insegnò la grandezza nella mediocrità. Natale è il giorno della mediocrità, ma è il giorno della mediocrità che diventa divina. È un bambino, guardate, la parte più debole dell'uomo. Gesù Cristo non è nato come un eroe vittorioso, come un grande monarca, come un grande condottiere, è nato come una povera anima di Dio che sta lì e che uno lo può lasciare a morire, non dandogli da mangiare, non dandogli da sostenersi. Gesù Cristo venne con la debolezza di colui che poteva essere abortito da sua madre, ma venne in quella debolezza, venne la debolezza di bambino, e quando stava era più forte, stette riservato a casa sua, 30 anni non si fece vedere. Allora pigliatevela questa ricchezza del Natale, perché è la ricchezza che noi possiamo portare agli altri, è la marcia in più che abbiamo per poter vivere la nostra vita. E allora, i segni della nostra Eucaristia, cercate, come vi dicevo prima, di viverli un poco più densamente. Quando vi darete la pace, ricordatevi le parole di Gesù Cristo, come dice, vi do la mia pace, non quella che vi dà il mondo, io vi do. E allora, questo giorno, in questa messa, quando darete la pace a chi vi sta vicino, provate un po' a pensare alle vostre famiglie, provate a pensare alla società, provate a pensare alle tante divisioni che stanno nel mondo, e a quel punto la pace, anche se materialmente la offrite a chi vi sta vicino, cercate di offrirla al mondo. State certi che si realizzerà questo vostro sforzo, perché noi siamo come le stufe a microonde, che danno calore lontano. La nostra pace può arrivare in Cina, può arrivare in Giappone, può arrivare in Brasile. Quindi datela con fede, e avrete dato qualcosa di buono. Ma fondamentalmente ricordatevi dei vostri, fra virgolette, nemici, gente che nemmeno vi ama, gente che anzi casomai vi fa del male, gente che sparla di voi. Portate la pace a quelle persone, perché sono povera gente, perché sono dentro di loro, sono piccoli, poveri e soli molto spesso, e il male molto spesso nasce solo da una grande solitudine. Ebbene, portateci la vostra pace, perché voi siete il Cristo e potete dare la pace del Cristo. E quando fate la comunione, ora tutte quante stanno sempre a pensare che devono pensare quando fanno la comunione. Che volete pensare? Che vorreste per caso capire tutto quando venite a mangiare, perché voi siete seduti alla tavola di nostro Signore. Vedete, io uso la frase beati voi che siete invitati a mangiare con il Signore, noi invece mettiamo nelle parole astratte alla cena. No, venite a mangiare con me, io sono il cuoco di Dio, ho costruito un cibo e venite a mangiare, venite a mangiare bello, sereno e contento. Ma cercate però di pensare che non è solamente un fatto da mettere in bocca, da tenere nelle mani, cioè, è un assimilare. Noi assimiliamo i cibi che prendiamo e così assimiliamo anche la divinità. Sicché quando avete mangiato quel pane non siete la stessa cosa di prima. È chiaro, se vi bevete un litro d'acqua e vi pesate, pesate un litro, un chilo in più. Se mangiate nostro Signore, pesate un poco in più nella vostra divinità, siete diventati voi la divinità. Sant'Alfonso de Liguori diceva quando dopo la comunione, poiché c'era una persona che se ne scappava sempre, lui gli mandava appresso due chierichetti con le candele, perché dice io ti seguo perché dentro di te c'è la presenza della divinità. Ecco, oggi godiamocela un poco. Mangiamo, come si dice, si usa dire l'espressione ti mangerei di baci, per dire di un bambino che ti intenerisce, e noi lo mangiamo di baci questo bambino, però lo assimiliamo dentro di noi e viviamo il mistero di Maria incinta. Strano, ne ho trovate pochissime di immagini di Maria incinta, eppure è l'immagine più bella che esiste per indicare la nostra vita, cioè noi siamo incinti di Dio. Incinti di Dio per continuamente partorirlo agli altri, e lo partoriamo con un sorriso, lo partoriamo preparando una torta, lo partoriamo invitando uno a mangiare, lo facciamo giocando una partita a carte per distrarci. Tutto questo è partorire Dio, altro che le cose strane, dobbiamo andare sopra una montagna a fare 200 km a piedi, che sono cose belle, fatele pure se le volete fare, ma torniamo nella mediocrità del partorire, nell'offrire agli altri la nostra vita. E quindi se uno riesce ad avere questo dentro di sé, allora si accorge che la presenza di Dio dentro di noi è come un solvente, scioglie un po' le nostre preoccupazioni e raddoppia la nostra gioia, perché il nostro Signore è venuto per farci vivere meglio. Quindi quando c'è un'amarezza dentro di noi, se si riesce ad avere il rapporto con Dio e lo teniamo dentro, non abbiamo bisogno di andare girando per le chiese, allora a quel punto ci accorgiamo che i dolori si dimezzano e le gioie si raddoppiano. E vi accorgete che allora anche la gioia che noi abbiamo dimenticato, noi cristiani l'abbiamo dimenticata, stiamo sempre a far battere il petto, a dire siamo peccatori. No, noi siamo figli di Dio, e se siamo figli di Dio dovremmo trovare la piacere di sentire io sono figlio di re. Ma poi non lo sa più, una volta era una cosa importante, mio padre è un uomo importante, è che io sono figlio suo, e noi abbiamo perduto la gioia della nostra divinità. Oggi Natale è il giorno in cui dovete far nascere questa gioia dentro di voi, dovete far nascerla proprio nel momento in cui voi fate la comunione con Dio praticamente, e troverete allora quella serenità interiore che poi è l'oggetto di questa mia omelia, povera omelia, in cui voglio dire ritrovate la vostra serenità. Ritrovate la vostra serenità nello spazio ridotto delle suole delle vostre scarpe, e se intorno di voi tutto scoppia, tutto diventa fibrillazione, ma nel piccolo nostro troviamo la nostra serenità interiore, allora nascerà dentro di voi la pace di Dio. È venuto Natale, buona nascita, questo è l'invito e una cosa. E alla fine portatevi la mia benedizione finale. Vedete, io chiudo in genere la messa dicendo la gioia del Signore sia la vostra forza. Portatela un po' agli altri, perché questo è quello che dobbiamo fare. Portate la vostra benedizione alla vostra casa. Non c'è bisogno di fare tante frasi, noi siamo diventati così formalisti, così retorici, che se non facciamo una frase, un gesto, pare che non è vero. Ma quando entrate in casa vostra e girate la chiave della porta, con quella girata di chiave mandate la benedizione sui vostri figli e vi accorgerete che ci arriverà. Non bisogna dare appuntamenti a Dio, perché Dio non viene mai. Ma se voi accettate i suoi appuntamenti, imparate ad ascoltarlo, vi accorgerete allora che pure una girata di chiave può significare una benedizione. scusatemi, io non so fare di meglio nell'augurarvi questo Natale, però la cosa fondamentale è che voi troviate la vostra pace. Pigliatevela, perché è una cosa bella e ne abbiamo un bisogno enorme. E allora serenamente ora proseguiremo con il nostro atto di fede e poi dopo mi offrite il pane e il vino, concepiremo, gestiremo e partoriremo nostro Signore sull'altare, e per noi sarà Natale nel vero senso della parola.